credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi la Chiesa ricorda, nel giorno del suo martirio, San Tommaso Becket, a cui Thomas Stearns Eliot ha dedicato il suo capolavoro, Assassinio nella cattedrale. Di questo testo, l'11 marzo scorso, si è tenuta nella Chiesa del Gesù a Roma una lettura drammatica commentata dal cardinale Gianfranco Ravasi. Vi proponiamo una sintesi di quella serata.
Un giorno Eliot ha scritto questa frase: «La poesia è ciò che non si può mai tradurre». E io penso che l'intervento mio attuale attorno a questo dramma poetico in due atti più un interludio, così come egli l'aveva concepito, non meriti alla fine un commento, una spiegazione. La poesia appunto non si traduce e non si spiega. In pratica ogni verso merita a sé un'esegesi, ma proprio facendo questo lo si umilierebbe, lo si impoverirebbe, lo si spegnerebbe nella sua forza. Io vorrei perciò proporvi tre spunti e partirò da un primo elemento che è quasi una sorta di orizzonte, di apertura, incarnato dal coro delle donne iniziale.
Fermiamoci qui, vicino alla cattedrale. Attendiamo qui. Siamo trascinate da un pericolo. È un sentimento di salvezza che trascina i nostri passi verso la cattedrale. Quale pericolo può esserci per noi, povere donne di Canterbury? Quale sciagura che non ci sia già familiare? Oh, Tommaso Arcivescovo, torna indietro! Torna in Francia! Fai presto! Vai in pace! E lasciaci morire in pace! Noi non vogliamo che accada nient'altro. Per 7 anni siamo vissute in pace. Siamo riuscite a non farci notare, vivendo e quasi vivendo. Abbiamo visto l'oppressione e lo sfarzo. Abbiamo visto povertà e licenza. Abbiamo visto meschine ingiustizie. Ma siamo riuscite a vivere, vivendo e quasi vivendo. Talvolta manca il grano. Talvolta il raccolto è buono. Un anno è un anno di pioggia, un altro è un anno di siccità. Un anno le mele sono abbondanti, un altro anno le prugne ci mancano. Eppure siamo riuscite a vivere, vivendo e quasi vivendo. Abbiamo osservato le feste, ascoltato le messe. Abbiamo fatto fermentare le mele e il sidro. Raccolto la legna incontro all'inverno. Fatto chiacchiere all'angolo del focolare. Chiacchiere agli angoli delle strade, chiacchiere, non sempre a bassa voce, vivendo e quasi vivendo. Abbiamo avuto tutte i nostri privati terrori, le nostre ombre particolari, le nostre segrete paure. Ma ora è sopra di noi una grande paura, una paura non di una, ma di molte. Una paura come la nascita e la morte, quando vediamo la nascita e la morte sole, in un vuoto a parte. Noi siamo atterrite da una paura che non ci è dato di conoscere, che non possiamo affrontare, che nessuno comprende, e ci strappano il cuore, ci sbucciano il cervello a strati come una cipolla. Noi stesse siamo perdute in un terrore che nessuno comprende. Oh, Tommaso, Signore nostro, lasciaci e lasciaci vivere nell'umile e cupa cornice della nostra esistenza.
Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, è appena, dopo 7 anni di esilio in Francia, sta per ritornare. E come avete sentito, la sua presenza è una presenza che sconvolge, è una presenza che incrina la pace, l'abitudine, la rassegnazione a cui i fedeli ormai si erano votati. Ed è per questo motivo che allora risuona la voce di queste donne, che in un certo senso incarnano, e veniamo quindi anche alla forza dell'attualità che ha la grande poesia, incarna proprio l'orizzonte in cui noi ora ci troviamo. Noi non viviamo in un'epoca di grandi tragedie. Noi viviamo in un tempo di modeste intelligenze e di ancor più meschini comportamenti. Torna indietro, torna in Francia, fai presto, vai in pace, lasciaci morire in pace. Per 7 anni siamo vissute in pace. Siamo riuscite a vivere, avete sentito ripetuto per 3 volte quella frase che poi in inglese è di difficile resa, l'ammiccamento è ulteriore, vivendo e quasi vivendo. Notate questa espressione reiterata, vivendo ma quasi vivendo. È proprio il tipico atteggiamento della persona superficiale, banale, che sopravvive a se stessa, vive quasi vivendo. O Tommaso, lasciaci vivere nell'umile e cupa cornice della nostra esistenza. È proprio un ritratto del nostro oggi. Ed è un ritratto del nostro dramma attuale. E qui arriviamo allora al secondo spunto obbligatorio di questa sera, cioè, come è stato evocato anche in apertura, le tentazioni. 4 tentazioni, non 3, come nel caso di Cristo, ma il modello è sempre quello. 4 come i 4 punti cardinali. Che occupano tutte le possibilità della storia, dell'essere e dell'esistere. La prima tentazione, il piacere.
Come vedi, mio signore, non mi perdo in cerimonie, sono venuto senza dar peso alle antiche acrimonie, sperando che la tua attuale solennità possa scusare la mia umile futilità e ricordo del bel tempo passato. Ma non vorrei, mio signore, disprezzare un vecchio amico caduto in disgrazia. Ma il vecchio Tom, l'allegro Tom, il Becket di Londra, non può aver dimenticato. E come potresti dimenticare, mio signore, quella sera sul fiume, quando il re e tu ed io stavamo così bene insieme? Ora che tu, mio signore, riacquisti il favore del re, dovremo forse dire che l'estate è finita? O che il tempo dell'allegria non può durare? Suono di flauti per i campi, viole nella sala, risate e fiori di melo che galleggiano sull'acqua, canti al cader della notte, sussurri nelle stanze, fuochi che divorano il gelo dell'inverno, ingoiano le tenebre, il brio, il vino e la saggezza. Ora che il re ti è di nuovo amico, la gioia può tornare tra chierici e laici, l'allegria e la giocondità non han bisogno di procedere cauti. E allora via, lascia correre. L'uomo che lascia correre ha una vita allietata da pranzi migliori. Ascolta il consiglio di un amico. Il meglio è nemico del bene.
Partecipa al festino o ti rimarranno solo le ossa spolpate.
Quell'appello, partecipa al festino della vita, come facevi quando eri giovane. Suono di flauti per i campi, viole nella sala, risate, fiori di melo che galleggiano sull'acqua, canti al cadere della notte e poi sussurri nelle stanze, fuochi che divorano il gelo dell'inverno e ingoiano le tenebre, e il buio, il vino, la saggezza. Ecco la prima grande tentazione, il demone del piacere. Seconda tentazione, questa altrettanto limpida ed evidente, semplice tutto sommato, una tentazione che come l'altra attraversa ininterrottamente la vita di tutti, il potere.
Mio signore, tu che tutti riconoscevano come un maestro della politica, dovresti di nuovo tornare alla guida dello Stato.
Che cosa vuoi dire?
Nominato arcivescovo, tu abbandonasti la carica di cancelliere. Fu un errore, al quale ora può esserci rimedio. Rifletti, mio signore, il potere procura la gloria per la durata della vita. Un possesso che non decade, una tomba nel tempio, un monumento di marmo. Governare sugli uomini non è cosa da nulla.
E che gioia sarebbe questa per l'uomo di Dio?
Ma la tristezza è nient'altro. È riservata a coloro che danno il loro amore solo a Dio. Chi ha posseduto solide sostanze dovrà forse vagare al risveglio con ombre ingannevoli. Il potere è presente. La santità è postuma.
Tu sei stato, dicevano, maestro della politica, sei stato cancelliere. Quindi hai bevuto il calice inebriante del potere. Il potere procura la gloria per la durata della vita. È un possesso che non decade, una tomba nel tempio, un monumento di marmo. Si vede già il destino del principe, del potere. E Tommaso, che sa che cos'è, come ha saputo da giovane gustare l'ebbrezza del piacere, sa che cos'è anche in questo caso la forza attrattiva del potere, in quel momento ripete: ciò che una volta poteva innalzarmi, oggi, con la visione diversa che ho, potrebbe soltanto prostituirmi. E Tommaso non vuole prostituirsi al potere del re che genererebbe alla fine, riutilizzerebbe ancora per se stesso la strada del potere. Terzo tentatore, è quello un po' più difficile da decifrare, ma altrettanto significativo, evidente, anche se un po' più sottile. Quando c'è il tentatore che parla a nome dei baroni, i baroni feudali, spina dorsale della nazione inglese.
Io sono un visitatore inatteso.
Ti aspettavo.
Non così come mi presento, o con il motivo che mi ha spinto.
Solo chi non è spinto da un motivo può arrecare sorpresa.
Bene, mio signore, non sono un uomo frivolo, io, e neppure un politicante. Per oziare o intrigare a corte, non ho la stoffa, non sono un cortigiano. So come si tratta un cavallo, un cane, una donna. So come governare le mie terre. Sono un signore di campagna, io, che bada ai fatti suoi. Noi signori di campagna conosciamo questo paese. Sappiamo noi quel che al paese occorre. È il nostro paese. E noi ci teniamo al paese. Siamo noi la spina dorsale della nazione inglese. Parlo per un potente partito che ha messo gli occhi su di te, mio signore. Per trarne quali vantaggi, ti domanderai. Per noi il favore della Chiesa sarebbe un vantaggio. La benedizione del Papa una potente protezione nella lotta per la libertà. Tu, mio signore, se ti schieri con noi, con un sol colpo potrai sistemare l'Inghilterra e Roma, ponendo fine alla tirannica giurisdizione della corte del re sulla corte del vescovo e della corte del re sulla corte dei baroni.
Che fui io il primo a sostenere.
Che fosti tu il primo a sostenere. Ma il tempo passato è tempo dimenticato. Ora attendiamo il sorgere di una nuova costellazione.
Se l'arcivescovo non può fidarsi del re, come potrà fidarsi di coloro che tramano per distruggere il re?
I re non sopportano altro potere oltre il proprio. La Chiesa e il popolo hanno buone ragioni contro il trono.
Se l'arcivescovo non può aver fede nel trono, ha una ragione in più per confidare in nessun altro che Dio. Io una volta ho governato da cancelliere e uomini come te erano felici di fare anticamera davanti alla mia porta. Non solo a corte, ma sul campo di battaglia e nei tornei molti furono quelli che piegai. Come posso io che dominai come l'aquila sulle colombe, prendere ora la forma di un lupo in mezzo ai lupi? Continuate i vostri tradimenti come avete fatto prima. Nessuno potrà mai dire che io ho tradito un re.
E chi rappresentano i baroni? I baroni rappresentano, se volete, l'intrigo, il realismo, il nazionalismo anche, l'interesse di casta. Noi non siamo politicanti, dicono all'inizio, ma in realtà rappresentano proprio questo, tutto quel gioco sottile degli interessi modesti che permettono a una persona non soltanto di sopravvivere, ma di vivere anche tranquillamente. Sono i piccoli tradimenti, e difatti Tommaso dice, continuate i vostri tradimenti, nessuno potrà dire che io ho tradito un re. Niente ipocrisie, niente manovre. Io mi presenterò col mio volto. Ed eccoci all'ultimo tentatore, il più arduo da superare e da vincere, il più terribile. E ne è consapevole Tommaso, è la tentazione spirituale.
Bravo, Tommaso. Non è facile piegare la tua volontà. E con me al tuo fianco non ti mancherà un amico.
Qual è il tuo consiglio?
Va avanti, fino alla fine. Ogni altra via ti è preclusa, tranne quella che hai già scelto. E che vale il piacere? Che vale la maestà regale? O il potere degli uomini al di sotto del re, con insidie in ogni angolo e furtivi stratagemmi, che vale in confronto al superiore dominio del potere spirituale? Tu tieni le chiavi del cielo e dell'inferno, hai il potere di legare e di sciogliere. E tu lega, Tommaso, lega il re e i vescovi sotto il tuo tallone. Io sono qui, Tommaso, solo per dirti quello che già sai.
E quanto ci vorrà? Quanto tempo?
Oltre quello che sai non devi chiedermi niente. Ma pensa, Tommaso, pensa alla gloria dopo la morte. Morto un re se ne fa un altro.
E un altro re vuol dire un altro regno. Un re si fa presto a dimenticarlo quando un altro è salito al trono. Ma il santo e il martire regnano dalla tomba. Pensa, Tommaso, pensa ai nemici sgomenti che strisciano in penitenza, atterriti da un'ombra. Pensa ai pellegrini che sostano in fila dinanzi alla tomba sfavillante di gemme e di generazione in generazione piegano supplicanti le ginocchia. Pensa ai miracoli compiuti per grazia divina e pensa ai tuoi nemici che ne sono esclusi.
Ho pensato a queste cose.
È per questo che te ne parlo. Quale gloria terrena di re o di imperatori, quale terreno orgoglio non è povera cosa in confronto al grandioso splendore dei cieli? Seguire la via del martirio.
Un re si fa presto a dimenticarlo, ma il santo e il martire regnano dalla tomba. Ed ecco allora la rappresentazione, avete sentito, della tomba del martire, del santo, circondata dagli ex voto, con la folla dei pellegrini che arrivano, coi miracoli che vengono riconosciuti e con questa gloria che è imperitura. È l'ultima tentazione, il tradimento supremo, perché è compiere l'azione giusta ma per la ragione sbagliata, dice Tommaso. L'orgoglio, compiendo un martirio per orgoglio, per poter avere poi la propria lapide, i ceri davanti e la venerazione che perdura nei secoli, molto più delle epigrafi dei re, perché i pellegrini continueranno a tornare e tu sarai nella gloria celeste. Questo era il secondo spunto, la tentazione. E qui io direi c'è quell'elemento che noi abbiamo ancora perso, dobbiamo dire. Non perché le tentazioni non siano finite, anzi. Non perché il piacere, il potere, le macchinazioni, le manovre, gli interessi e anche l'orgoglio spirituale siano svaniti. No, perché noi ormai non ci interroghiamo più, non sentiamo più la voce del demonio che ti tenta. Non ci accorgiamo neppure più. Chi mai fa ancora l'esame di coscienza? In un'epoca nella quale domina soprattutto la superficialità, la banalità, la volgarità, la stupidità, lo stereotipo. Questa pagina, come tante altre pagine grandiose, sono una sorta di scossa alla coscienza, un ritorno ancora a lasciarsi artigliare da quella bellissima parola italiana, che è la parola rimorso. Notate, morso, che fa sanguinare di contro invece a questa inconsistenza per cui non esistono più. Ricordate quella battuta terribile del Faust di Goethe? Hanno dimenticato il grande maligno e sono rimasti tutti i piccoli mascalzoni. Terzo e ultimo spunto, col quale anch'io concludo. Il martirio, l'ultima scena, la testimonianza della scena finale. Il tema della coscienza si intreccia con quello della coerenza. L'eterna tentazione espressa dai sacerdoti: sbarrate la porta, siamo salvi, ripetono. Non oseranno, non possono entrare, mentre fuori si sente il tumulto dei cavalieri. Siamo cioè nel nostro spazio protetto, rimaniamo dentro. Non lasciamo che la grande prova abbia ad entrare nella nostra quiete, nella nostra sacralità. Ed ecco invece le ultime parole di Tommaso Becket.
Io do la mia vita per la legge di Dio, superiore alla legge dell'uomo. Togliete le sbarre dalla porta. Aprite la porta. Non sono qui per trionfare con la lotta, con lo stratagemma o con la resistenza. Non sono qui per combattere contro bestie che hanno l'aspetto di uomini. Io ho già combattuto la bestia e sono uscito vincitore. Ora c'è solo da vincere con la sofferenza. E questa è la vittoria più facile. Ora è il trionfo della croce. Ora aprite la porta. Ve lo ordino. Aprite la porta!
Io do la mia vita per la legge di Dio, superiore alla legge dell'uomo. E prima, in un lungo travaglio, egli ha dimostrato che ormai egli questa vita non la dà per la gloria, ma la dà invece semplicemente per sincerità, coerenza, coscienza, appunto. Ed è per questo motivo che allora dice: ma dare la vita, tutto sommato, non è una grande prova, la prova della sofferenza. E qui si configura evidentemente la dimensione della fede, la croce di Cristo che gli sta dinanzi, ed egli perciò dà quell'ultimo ordine che è quasi il sipario che cala, anche se poi il dramma prosegue. Ormai la scelta è stata compiuta. Ed è questo il momento, io direi, della celebrazione della grande dignità della propria coscienza, della grande dignità della propria libertà, della grande dignità della propria fede che non accetta compromessi, della grande dignità anche della testimonianza e della donazione assoluta. Nell'ardore, nella negazione di sé e nel totale abbandono di se stessi. E lasciamo con le parole di Eliot che nell'interno di noi ritorni ancora, da una parte, tutta la forza della poesia e dall'altra parte tutta la forza della fede che l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, ci ha insegnato anche questa sera per l'opera di un grande poeta come Thomas Sturm Eliot. Grazie.
Avete ascoltato il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale di Thomas Sturm Eliot, eseguita presso la Chiesa del Gesù a Roma l'11 marzo scorso. Vi ricordo che la registrazione della lettura è disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. A tutti buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.